trasmettiamo il programma Le Sacre Scritture, un messaggio antico per l'uomo moderno.
Benvenuti ad una nuova puntata della rubrica Le Sacre Scritture. Come avete seguito dalla sigla, un messaggio antico per l'uomo moderno. Oggi l'uomo moderno ha bisogno di conoscere le scritture e ha bisogno proprio di approfondirle, di percorrere le scritture. Come di consueto siamo in compagnia del pastore Giovanni Leonardi. Pronto Giovanni, buongiorno.
Sì, un abbraccio a tutti.
Ben ritrovato sulle nostre frequenze Giovanni.
Grazie.
Allora, l'ultima volta abbiamo parlato un po' del libro del profeta Ezechiele, un libro che forse pochi conoscono, ma un libro che contiene tante vicende che riguardavano il popolo di Israele in cattività, ma anche delle profezie di speranza. E fra le profezie di Ezechiele ci sono alcune che riguardano anche i tempi che ancora devono venire, quindi la fine dei tempi. Quindi è un profeta che è abbastanza completo in tutte quelle che sono state le visioni che gli sono state date dal Signore, Giovanni.
Certo, come tutti i profeti, si guarda al passato di quello che Dio ha fatto per noi, si guarda al passato della nostra storia, si esprime un giudizio buono o negativo sul presente e si guarda al futuro, che è il futuro del giudizio di Dio, ma anche il futuro della salvezza di Dio, della sua misericordia, della sua giustizia. E tutte queste cose certamente le ritroviamo anche nel profeta Ezechiele.
Dove ci porterai oggi? Quindi l'altra volta erano i primi capitoli ancora.
Ricordate che dovevamo riprendere il discorso iniziato riguardante quella grandiosa ma difficilissima da capire visione del capitolo 1.
Sì. Quando si vede quello che come ha visto Ezechiele la gloria di Dio.
Ricordate, eravamo rimasti dicendo la riprendiamo perché c'era un discorso da chiarire e eravamo rimasti di farlo alla più vicina occasione di appunto questa. Forse ricordiamo ai nostri amici di cosa si tratta. Allora, il primo testo che il profeta Ezechiele ci presenta è una sua esperienza che fece mentre si trovava esiliato in Babilonia, non proprio nella città di Babilonia, ma neppure tantissimo lontano. Si dice che questa visione avvenne nel paese dei Caldei, cioè nella Mesopotamia, presso il fiume Chebar. E che cosa vede? Mi scuso per la voce. Che cosa vede? Vede una complessissima manifestazione in cui c'è del fuoco, c'è del fumo, ci sono dei rumori, ci sono quattro esseri viventi, c'è un trono che gira con delle ruote che girano vorticosamente, che si sposta da una parte e dall'altra e appaiono in mezzo a questo fuoco anche quattro esseri viventi da un aspetto umano ma con delle facce un pochino diverse. E molti, siccome proprio si vuole leggere sempre ogni cosa che la Bibbia dice alla luce dei nostri tempi, siccome nei nostri tempi si guarda al cosmo, si ricerca nell'universo altre possibilità di vita, molti pensano che gli extraterrestri siano già arrivati sulla Terra su delle astronavi, molti pensano che questa visione in realtà non sia che un modo un pochino difficile da spiegare per Ezechiele, perché lui non conosceva la nostra tecnologia, ma rappresenta l'apparizione di una grande astronave a quest'uomo di circa 2500 anni fa. Era questo il punto
in cui eravamo
arrivati, no? Ed io stavo provando a spiegare perché questo modo di comprendere questa profezia è del tutto inappropriato e strumentale ed è sbagliato. Allora noi non possiamo, come mi spiego con due parole, così i nostri amici imparano due parole. Allora c'è la parola esegesi. La parola esegesi si indica la tecnica attraverso cui noi prendiamo un testo e tiriamo fuori il suo significato. Questo vuol dire esegesi, cioè vuol dire, viene dalla particella greca ex, che vuol dire da, e dal verbo ago, che vuol dire condurre. Quindi io prendo il testo, leggo un testo, c'è un significato dentro questo testo, lo tiro fuori. C'è invece un'altra parola che è leisegesi. Leisegesi viene sempre dal verbo ago condurre, ma questa volta non dalla particella ex, ma dalla preposizione eis, che vuol dire contrario. Mentre ex vuol dire tiro fuori, eis indica vado dentro, metto dentro. Quindi mentre c'è l'esegesi che correttamente cerca di tirare fuori il significato che il testo biblico ha per applicarlo alla nostra vita, l'esegesi cerca di infilare dentro il testo biblico quello che pensiamo noi, cioè di fargli dire quello che pensiamo noi. Però l'esegesi è onesta, l'esegesi non è onesta. È chiaro che il profeta Ezechiele conosceva bene gli extraterrestri, ma gli unici extraterrestri che conosceva erano Dio e gli angeli. Che e non venivano nella Bibbia, Dio e gli angeli non si muovono con le astronavi. Questo credo che sia un fatto che tutti quanti possano accettare. Tuttavia, siccome io sono abituato, e noi dobbiamo essere abituati, ad argomentare le nostre ragioni, io vorrei dire così due o tre ragioni per le quali posso con certezza escludere che in questo testo si parli di astronavi.
E allora cosa voleva farci comprendere Ezechiele quando ha descritto questa sua visione?
Allora, Ezechiele, partiamo da questo. Noi crediamo che Ezechiele è un profeta di Dio. Quindi lui qui ci sta raccontando non quello che lui ha voluto farci sapere, ma quello che Dio gli ha mostrato che ci doveva dire. Mm-hmm. Cioè non è Ezechiele l'inventore di questa storia. Ezechiele dice: io vidi questo, ma lo vidi in una visione. Non era una realtà concreta. Ora non potrei giurarci che in questo primo capitolo lui usi la parola visione, ma la usa in altri testi che raccontano la stessa cosa. Era una visione, cioè una rivelazione di Dio. Allora la domanda che ci dobbiamo fare è: per quale motivo Dio si manifestò ad Ezechiele in questo modo?
Posso
questa
dire una
è la
cosa?
Vera domanda.
Posso...
Ora io non posso dire perché. Non lo posso dire nei dettagli, nei particolari, perché questo è il capitolo forse più misterioso di tutta quanta la Bibbia. È innegabile. Mm-hmm. Innegabile perché Ezechiele stesso non riusciva a descrivere pienamente la complessità, la ricchezza, la gloria straordinaria di questa visione. Però lui ci dice qual era l'oggetto di questa visione. Lo dice chiaramente alla fine della sua descrizione.
Giovanni, scusami, c'era Emanuele.
Prego.
Che voleva intervenire.
Sì, la riflessione.
Scusa, ma vi sento un po' poco. Potete parlarmi un pochino più forte?
È una questione di linea telefonica, credo.
È possibile. Voi mi sentite bene?
Sì, sì.
Benissimo.
Sono io che devo aguzzare un pochino di più il mio udito per sentire voi. Quindi per gli ascoltatori l'importante è che vada bene.
Sì, ascolta. Io a volte ho delle riflessioni su quanto leggo, no? Specialmente su Ezechiele.
Certo.
Dico, da uomo qualunque, da uomo magari che non è ancora immerso nella fede e nella grazia, e leggo queste cose qua e mi chiedo: ma come mai il Signore ha fatto vedere tutte queste manifestazioni? Perché se Ezechiele le descrive è perché quello che, anche se in visione, certo, vede. Allora come mai il Signore così lo trae in confusione? Perché se mi lascia una, aspettami, se mi lascia una testimonianza di questo tipo, di quello che realmente vede e descrive, non è che lo interpreta, sta vedendo, anche se in visione. Dico, come mai il Signore potrebbe essere più limpido, più lineare, potrebbe essere più diretto? Perché questi esseri che hanno quattro sembianze di leone, di aquila, facce diverse? Ecco, io mi chiedo, cosa vuol dire?
Allora, io ho dato una mia risposta onesta. Io non sono in grado, non mi sento per mia ignoranza probabilmente, ma non sono in questo momento in grado, e onestamente non mi interessa neppure molto andare ad approfondire i dettagli, a spiegare ogni dettaglio di questa visione. A me interessa comprendere però il significato che questa visione ha per il profeta, perché è lì che io capisco il perché Dio si è manifestato al profeta in questo modo. Ora, Dio si manifesta in tanti modi. Sì. Ad esempio, vi faccio un esempio, ma per quale motivo quando Dio chiamò il profeta Isaia, Isaia ebbe una visione nel Tempio, e questo tempio era pieno di fumo? Ma perché Dio si deve manifestare come se attorno a lui ci fosse il fumo? E non è anche questa un'immagine che potrebbe portarci, confonderci, diciamo? Ma evidentemente per Isaia questo significava qualcosa, e quello io credo di poterlo spiegare anch'io, non in base ad una mia sapienza, ma in base a quello che gli studiosi, tutti ricercando, hanno capito. Cioè, il fumo è un segno della gloria di Dio ed è un segno anche della trascendenza di Dio. Cioè, il fumo ci rivela la presenza di Dio, ma nello stesso tempo ce lo nasconde, come per dirci che Dio, che è lì con noi, è comunque sempre al di là, è sempre più grande di noi. Sono dei simboli ai quali ogni cultura può essere abituata, ogni cultura ha il suo linguaggio, ha la sua simbologia. Ed è per questo che forse noi a volte capiamo poco queste visioni, perché noi non siamo abituati alla simbologia di quel linguaggio lì, di quella cultura lì. Però rimane un fatto che Israele, che Ezechiele non usa la parola, ad esempio, macchina, non usa la parola astronave. Quindi se noi ce le mettiamo, siamo noi che ce le mettiamo, e ce le mettiamo approfittando di alcune immagini che Ezechiele ci descrive, ma senza che lui le interpreti in quel modo lì. Cioè, in un certo senso noi gli facciamo violenza, e gli facciamo violenza in nome di una cultura che non è la sua cultura. Cioè, facciamo le esegesi e non le esegesi.
Perché noi lo riportiamo ai nostri tempi.
Però io vorrei spiegare per quale motivo questa cosa non può, secondo le parole di Ezechiele, essere un'astronave. Questo è che è importante per me. Che dite, proviamo?
Certo.
Sì, proviamoci.
Allora, innanzitutto, Ezechiele spiega lui stesso questa visione. Dice proprio nell'ultimo verso del capitolo 1 quello, qual è l'aspetto dell'arco che è sulla nuvola, questa è la conclusione, in un giorno di pioggia, tale era l'aspetto di quello splendore che lo circondava, era un'apparizione dell'immagine della gloria del Signore. Attenzione alle parole estremamente prudenti di Ezechiele. Non dice quella era la gloria del Signore. Dice era una immagine, cioè una rappresentazione simbolica. Lui stesso capisce che lì si sta trovando non di fronte alla realtà di Dio, ma di fronte ad una rappresentazione simbolica della gloria di Dio. Quindi tutta quell'apparizione ha un unico scopo, di far capire a Ezechiele che, ricordiamoci, dobbiamo sempre inquadrare nel contesto, Ezechiele è in esilio a Babilonia. E perché in esilio a Babilonia? Perché i babilonesi, un esercito straniero, hanno conquistato la sua terra e hanno portato parte del popolo prigioniero, esiliato, lontano. Nella mentalità di quell'epoca, quando un popolo conquistava un altro popolo, quella non era solamente una vicenda politica e militare, era anche una vicenda religiosa, perché l'idea era che non era tanto il popolo che conquistava l'altro popolo, ma era il Dio di quel popolo che conquistava il Dio del popolo vinto. Di conseguenza poteva nascere il timore che Dio fosse più piccolo degli dei di Babilonia.
Certo, perché il popolo di Dio era, si trovava lì deportato.
Ecco.
E quindi sconfitto.
E allora ecco che il Dio si presenta a Ezechiele, al suo profeta, che è in Babilonia, perché lui poi racconti ai suoi compatrioti che Dio, il loro Dio, non è un Dio piccolo, è un Dio grandioso, un Dio inimmaginabile, un Dio superiore a qualsiasi capacità di capire. Capite? Il perché di questa visione, e che quindi loro continuino ad avere fiducia nel loro Dio, imparino la lezione che stavano ricevendo attraverso quella deportazione e si preparino ad un futuro più glorioso, che poi nei capitoli successivi il profeta avrebbe rivelato, no? Ecco. Questo è lo scopo. I dettagli non ci interessano, perché non sono dettagli che riguardino una realtà. Lo dice il profeta stesso, era una immagine della gloria di Dio. Non erano extraterrestri, era Dio che si presentava in un modo glorioso, forse volutamente complesso e incomprensibile, perché noi non possiamo pretendere di comprendere la gloria di Dio. Questo è quello che Ezechiele dice. Ma andiamo a vedere come questa visione influenza il discorso che troviamo nel resto del libro. Allora, ora, se questa qui fosse un'astronave, immaginate che stiamo vivendo noi questa esperienza. E vediamo che arriva un'astronave. Questa astronave da dove arriverebbe, secondo voi?
Da lontane galassie, non lo so.
Dal cielo.
Dal cielo, vero?
Certo.
Ma Ezechiele lo dice da dove viene. Non viene dal cielo.
Dice dal fiume.
Il verso 4. Io guardai ed ecco venire da settentrione un vento tempestoso. Ed è lì con questo vento che poi si manifesta la gloria di Dio. Non viene da cielo come verrebbe un'astronave, viene da settentrione. Cosa significa?
Comunque
viene
sempre
da
dall'alto.
Settentrione?
Scusami,
viene da nord.
Scusami, ma sempre dall'alto, quindi dal cielo.
No, non lo dice dall'alto. Dove lo dice dall'alto?
Non lo so, se veniva
non
come il vento.
Non c'è nessun testo dove si dica che quella visione viene dall'alto.
Ok.
Si parla di settentrione e vento di tempesta. Se poi parla di una grossa nuvola, noi siamo portati a pensare che la grossa nuvola venga da...
È una nuvola che viene da settentrione.
Quindi dalla parte nord.
Però no, non viene dall'alto, viene da settentrione.
Nord.
E poi però, se voi avete pazienza, poi leggiamo altri testi.
Sì.
Ora, perché dice che viene da settentrione? Ci sono due possibilità. Una, la possibilità fosse più affermata, è che la parola settentrione, in questo contesto di punizione, di distruzione, ricordi la direzione dalla quale l'esercito babilonese
arrivò.
È andato a Gerusalemme per conquistarla. ci sono molti testi nel profeta Ezechiele, nel profeta Geremia, dove si dice proprio che è da settentrione che viene la punizione, perché i babilonesi nella realtà, diciamo geograficamente, si trovavano a est di Gerusalemme, però tra Babilonia e Gerusalemme c'era il deserto e quindi gli eserciti non attraversavano il deserto, risalivano tutta la pianura mesopotamica e poi ridiscendevano da nord lungo i paesi della Siria, della Fenicia, per arrivare a Gerusalemme. Quindi il distruttore veniva da nord. Era un richiamo alla punizione che loro avevano fatto, ma questa volta da nord non vengono gli eserciti, viene Dio stesso, cioè questo Dio che è superiore agli eserciti. Ma io amo un'altra spiegazione che dovrei onestamente approfondire, ma che espongo così come una possibilità. In questo caso per Dio, questa gloria di Dio non sta andando a Gerusalemme, sta andando a trovare il profeta e i deportati che sono a Babilonia. Giusto?
Sì, perché sì, penso sì. Il fiume
Chebar. Ora, anche se da Gerusalemme si deve andare a Babilonia, si deve fare il cammino contrario. Quindi si sale verso il nord e poi si scende. Quindi molto probabilmente qui il Dio sta dicendo: io sto venendo da Gerusalemme per trovare voi che siete in Babilonia, proprio per ammaestrarvi, per insegnarvi,
quindi per non farvi sentire soli
o per rimproverarvi. Quindi questa direzione viene da nord ha un significato particolare che ci indica la direzione dalla quale Dio viene. Se noi poi dopo andiamo a vedere negli altri capitoli, nei capitoli successivi, e questa gloria dell'Eterno viene ripresa tantissime volte, in modo particolare al capitolo 8, il capitolo 9, il capitolo 10. Andiamo a riprendere questi capitoli,
Giovanni,
e noi troveremo che questa gloria di Dio ora la ritroviamo proprio nel Tempio di Gerusalemme.
Giovanni, facciamo una pausa musicale così poi andiamo ai capitoli di cui tu ci parlavi.
Yeah.
nessuno è come te, Dio. Credo che in questa visione di Ezechiele proprio si veda la grandezza e l'unicità di Dio. Giovanni, 6 minuti
allora,
per poter
sì.
parlare
allora,
un po' del resto del capitolo.
Ho davanti a me il capitolo 9 di questo
sì.
profeta. E in questo capitolo 9 si parla ancora della presenza della gloria di Dio nel Tempio di Gerusalemme. Tenete conto che in quel momento, qui siamo nei primi momenti della deportazione, Gerusalemme ancora non era stata distrutta, era stata sottomessa ma non distrutta, il Tempio era ancora lì. E al versetto 3 si dice: la gloria di Dio di Israele si alzò dal cherubino sul quale stava. Ricordate che nel Tempio di Gerusalemme la presenza di Dio era collegata alla presenza dei cherubini, cioè i cherubini nella Bibbia fanno da guardia d'onore, da scorta d'onore di Dio, quindi vengono collegati. Siamo chiaramente in presenza di una visione del Tempio. La gloria del Dio di Israele si alzò dal cherubino su quale stava e andò verso la soglia della casa. Questa casa è proprio il Tempio, cioè la casa di Dio. E che cosa fa Dio lì? Dio lì chiama, dice, fa avvicinare, al verso 1 lo aveva detto, fate avvicinare quelli che debbono punire la città e ciascuno abbia in mano la sua arma di distruzione. Ecco che appaiono 6 figure. Ora queste 6 figure debbono distruggere Gerusalemme. Viene detto chiaramente al verso 5: passate per la città dietro a lui e colpite, il vostro occhio sia senza pietà, non abbiate compassione, uccidete, sterminate vecchi, giovani, vergini, bambini, donne.
Ma non avvicinatevi.
Con che cosa li distruggono? Hanno le armi a laser? Questi 6 personaggi chiamati a distruggere Gerusalemme sono dei marziani che usano le armi a laser? Ma assolutamente no. Se uno li vuole vedere sì, però Ezechiele lo spiega cosa significa quella visione. Lo spiega al capitolo 11. Quando dice: voi avete paura della spada e io farò venire su di voi la spada, dice il Signore Dio, io vi porterò fuori dalla città e vi darò in mano di stranieri e seguirò su di voi i miei giudizi, voi cadrete per la spada, non per le armi a laser, io vi giudicherò sulle frontiere di Israele e voi conoscerete che io sono il Signore. Cioè qui sta appellandosi, sempre metaforicamente, perché è un linguaggio metaforico, alla potenza dei babilonesi che, dopo aver sottomesso Gerusalemme a causa delle vergognose situazioni che gli ebrei avevano creato in quell'epoca a Gerusalemme, addirittura nel Tempio di Dio, dove si adorava l'Iddio dei morti, si adorava Venere, si piangeva Tammuzzo, c'erano delle cose vergognose da un punto di vista spirituale, ecco, Dio attraverso i babilonesi avrebbe distrutto Gerusalemme, cosa che avvenne da lì a pochi anni. Allora, se io prendo solo la prima parte della visione, dove si parla, alcuni dicono, di questa astronave che chiama questi, fanno venire questi 6, io mi immagino lì tipo Star Trek e queste cose qui, insomma, no? Però Ezechiele lo spiega, erano semplicemente i babilonesi che andarono a distruggere Gerusalemme. Dov'è l'astronave qui? Dove sono i marziani?
E questa profezia.
Non solo, ma per completare il discorso, prima che il nostro tempo appaia, sì, vediamo cosa succede a questa gloria di Dio. L'abbiamo trovato nel Tempio, nel cortile del Tempio, a capitolo 10, al verso 4, leggiamo così: la gloria del Signore si alzò sopra i cherubini, muovendosi verso la soglia della casa. La casa fu riempita della nuvola. Il cortile fu ricolmo dello splendore della gloria del Signore. Qui si sta parlando della casa. Questa casa a Gerusalemme quant'era grande? Era grande qualche decina di metri. Ora, e qui c'è un'astronave che sta entrando dentro il santo dei santi del Tempio di Gerusalemme? È credibile una cosa del genere? C'è un'astronave non solo che vola nel cielo, ma che entra dentro una stanza, una piccola stanza? Ma assolutamente non è questa l'intenzione del profeta e non è questo il significato che quella visione ha. Abbiamo citato poco fa il testo in cui nella visione di del profeta Isaia il tempio di Dio è riempito di fumo, perché quel fumo rappresenta la gloria e la trascendenza di Dio, ma non è un'astronave. Mm-hmm. Pensare queste cose significa proprio mettersi al di fuori.
No, scusami Giovanni, non Prego. C'è credo più
non
tempo,
c'è tempo solo
però se tu leggi poi dopo magari lo faremo la prossima incontro.
Io ti chiedo una cosa per capirci, sì. Emanuele, tu credi che qui ci sia un'astronave o c'è la presenza di Dio?
No, assolutamente, anzi ti stavo sottolineando.
Perché vorrei che ci capissimo bene, cioè stiamo parlando del problema che pongono altri o di un nostro problema?
Va bene. Ok, ne parliamo magari al prossimo incontro.
Ma non vorrei ritornare ancora su questa, penso che i nostri amici possono essere interessati ad avere una lettura del profeta Ezechiele anche su temi un pochino più spirituali, più che ci aiutino veramente.
Ma non è la nostra,
nostra vita.
Assolutamente il pensiero non è quello che siano delle astronavi o degli extraterrestri.
E vorrei sottolineare il versetto 5, si sentiva il rumore delle loro ali.
Quindi
non si parla di astronauti, non lo so figlio mio, non c'ero.
Ma è chiaro che anche un uccello quando vola fa rumore con le ali, e siccome qui si parla dei cherubini che hanno delle ali, per rendere la scena verosimile si sente il rumore delle loro ali, ma cosa vuol dire d'altro di più che avevano delle ali?
Certo, dobbiamo proprio lasciarci Giovanni, quindi questi cherubini che accompagnavano Dio, quindi c'è questo rumore delle ali. Allora alla prossima continueremo.
Il testo, ma non solo, poi voi vedrete, se andate avanti a leggere tutte le occorrenze dove c'è la gloria del Signore, vedete che questa gloria del Signore alla fine lascia il Tempio, perché Dio non vuole più stare nel Tempio contaminato.
Lo faremo la prossima volta.
Fuori di Gerusalemme.
La prossima volta Giovanni, ci chiudono.
Lo faremo la prossima volta. Buona giornata.
va bene, dai.
Abbiamo trasmesso il programma Le Sacre Scritture, un messaggio antico per l'uomo moderno.